tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Idols con The Beachland Ballroom su Radio Rock. Vi ricordo che Radio Rock è su Twitch. Vai su www.twitch.tv/RadioRock106.6 per guardarci e per interagire con noi. E quindi iscriviti al canale Twitch di Radio Rock, così da non perdere nulla delle, di tutto ciò che accade nei nostri studi. Siamo anche in diretta, come sapete, il The Rock Show sul canale 74 Digitale Terrestre, anche sull'app in streaming video di NSL TV. Faccio vedere a favore di camera il libro di cui parliamo fra pochissimo. Mi raggiungerà in studio, anzi mi raggiungerà al telefono, c'era anche Boris Solazzo credo con noi, ma insomma mi raggiungerà al telefono da Milano Alessandro Gnocchi, che ha scritto questo bellissimo Il Capocannoniere è sempre il miglior poeta dell'anno. Calcio e letteratura ne parliamo fra poco, intanto proseguiamo ancora con un po' di musica. Tra pochissimo Alessandro Gnocchi.
Radio Rock Podcast.
Race with the Devil, versione Girl School su Radio Rock alle 9:18 minuti quasi. Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno, e faccio vedere nuovamente il libro che stiamo presentando a favor di camera per chi ci sta guardando sul canale 74 del Digitale Terrestre di NSL TV oppure su Twitch in diretta, perché torna, e sono contentissimo di questo, a trovarci, e spero che ripassi presto qui a Roma nei nostri studi Alessandro Gnocchi, con cui parliamo del suo libro appena uscito, Il Capocannoniere è sempre il miglior poeta dell'anno. Baldini e Castoldi, ciao Alessandro, buongiorno, ci sei?
Ciao, buongiorno, sì, buongiorno a tutti.
Eccoci, allora, buongiorno. Tra l'altro Alessandro ci ha preparato anche una playlist a tema e tra poco ascolteremo, tratta proprio dal tuo libro, perché il sottotitolo è Calcio e Letteratura, Alessandro, però in realtà potremmo dire in qualche modo calcio e cultura, perché c'è un po' di tutto. Il libro è organizzato come una partita di calcio, con diciamo così una fase di riscaldamento, poi il primo tempo che è la poesia, il secondo tempo che è la narrativa, e poi ci sono anche i tempi supplementari con cinema, televisione e canzoni, no?
Esatto, sì, è fatto in questo modo, e quindi c'è anche una sezione musicale composta da 10 brani che si cantano negli stadi.
Senti, io vorrei cominciare, se ti va, insomma, raccontando un po' quello che accadde il 16 marzo 1975, perché vorrei partire da Pierpaolo Pasolini. La frase che dà il titolo al tuo libro è sua, e ci racconti un po' questo episodio che vede un incrocio fra cultura, cinema, sul campo da gioco, sul campo di calcio.
Sì, è stata, in quel giorno si disputò la partita più importante e più famosa della cultura italiana, perché nella stessa zona, cioè nella bassa tra Parma e Mantova, c'erano due troupe che stavano girando contemporaneamente un film. Una era la troupe di Pasolini, che stava girando Salò o le 120 giornate di Sodoma, e l'altra invece era la troupe di Novecento guidata da Bernardo Bertolucci. Bertolucci aveva iniziato come assistente di Pasolini, però avevano litigato abbastanza di recente a causa di un giudizio un po' cattivo di Pasolini su Ultimo Tango a Parigi.
Sì.
Quindi la partita aveva anche come scopo quella di riavvicinare i due registi. Il Novecento era detto Novelento, perché fisicamente non erano proprio il massimo, e il Salò quindi era favorito, ma Bertolucci ebbe un'idea, cioè prendere due giocatori delle giovanili del Parma, assumerli a tempo come macchinisti per poterli poi schierare durante la partita. E la partita inizia, il Salò passa in vantaggio per 2-0, Pasolini è costretto a uscire, perché viene travolto da un difensore avversario, un macchinista noto come il Barone.
Sì.
E nel secondo tempo entrano appunto i due ragazzi che giocano nel Parma, Ora è notizia di neanche un paio di mesi fa che uno dei due giocatori era Carlo Ancelotti.
Ecco, quindi è stata dopata, diciamo, in qualche modo la partita.
Quindi se metti Ancelotti nel Novelento ottieni un'altra cosa, e infatti il Novelento segna 5 reti, una la fa proprio Ancelotti. E niente, e quindi la partita finisce con Pasolini infuriato. Bertolucci non sapeva neanche se il pallone era rotondo o quadrato, comunque contento perché ha vinto. Comunque alla fine la partita è coronata da una specie di terzo tempo in cui ci sono delle immagini molto, molto belle con Pasolini e Bertolucci che mangiano con le mani insieme la torta di, perché era il compleanno di Bertolucci, la torta di compleanno appunto di Bertolucci, fanno la pace.
Si sono riappacificati, sì.
C'è da dire che Pasolini, come dire, impara la lezione. Infatti nelle partite successive, partite della nazionale, attori e registi, vediamo che in seconda fila c'è un volto piuttosto riconoscibile, e che è quello di Fabio Capello. E quindi
Pasolini, che c'è, quasi quasi mi porto anch'io dentro uno che c'è.
Esatto, Pasolini ha detto vabbè, quasi quasi allora anch'io prendo qualcuno, e prende Fabio Capello, che era già un grandissimo campione all'epoca.
Tra l'altro tu racconti che Pasolini, che sappiamo insomma un grande appassionato di calcio, era tifoso del Bologna, seguiva la squadra anche negli spogliatoi, e si era diciamo così innamorato calcisticamente di Aurelio Bulgarelli, e tu dici addirittura gli fece, lo fece scritturare proprio per un film.
Sì, cercò di farlo scritturare, cioè ovviamente, allora perché accadde questo? Pasolini stava girando l'Italia per filmare Comizi d'amore, cinema veritano, cioè lui andava con il microfono, chiedeva alle persone che incontrava cosa pensassero dell'amore, del sesso e così via. A un certo punto si presentano al campo dove si sta allenando il Bologna, c'è Giacomo Bulgarelli e lo intervistano, e rimane così colpito che appena finite le riprese Pasolini va da Alfredo Bini, che era il produttore, e gli dice guarda, dobbiamo scritturare Bulgarelli per un film. E Bini gli dice ma scusa Pierpaolo, ma cosa ce ne facciamo di un fantasista del Bologna? E Pasolini lapidario gli dice un genio serve sempre sul set. Poi dopo non sarà, non, la cosa non andrà in porto, però lui ci pensò. Il suo idolo però era Amedeo Biavati, che era un'ala destra, che era un'ala destra del grande Bologna, che aveva vinto 4 scudetti in 5 anni, e che era famoso per il doppio passo, che è la finta per la quale è famoso anche Ronaldo, ma molti pensano che l'abbia inventata Ronaldo, invece l'ha inventata Amedeo Biavati.
Senti Alessandro, torniamo fra pochissimo a chiacchierare insieme perché l'argomento è molto interessante. Prima però voglio far ascoltare un po' di musica scelta da te. Cominciamo con i Queen di We Are The Champions.
Sì, cominciamo con i Queen. È una canzone che è stata scritta, allora Freddie Mercury amava il calcio, non aveva una squadra particolare, non tifava per una squadra in particolare, però ci teneva ad avere una canzone da stadio, cioè una canzone che potesse essere cantata negli stadi. E quindi scrisse We Are The Champion, cosa che diciamo l'obiettivo fu centrato in pieno.
Direi proprio di sì, perché è diventata poi tra l'altro iconica e insomma rappresentativa non solo del calcio, insomma in generale delle vittorie sportive. Quindi...
Sì, quando c'è una vittoria di solito parte We Are The Champion.
Bene.
Cantata da tutto lo stadio.
Allora ascoltiamola insieme da News of the World. Loro sono i Queen, We Are The Champions.
Radio Rock Podcast.
I Queen con We Are The Champions, uno degli inni per eccellenza delle vittorie sportive e calcistiche. Siamo in con Alessandro Gnocchi in collegamento telefonico con noi per parlare del capocannoniere, sempre il miglior poeta dell'anno, consigliatissimo, calcio e letteratura, calcio e cultura, come dicevo poco fa, Baldini e Castoldi. Ci ha raggiunto in studio anche Boris Sollazzo. Alessandro, ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno, ciao Alessandro.
Dunque io tornerei, Alessandro, al solo per un attimo, Pasolini, volevo chiudere questa cosa. Diceva a proposito degli intellettuali che si sono in qualche modo misurati con il calcio, tu racconti per esempio che Saba lo odiava, che Borges ha detto il calcio è così popolare perché il mondo è pieno di cretini, sostanzialmente. Però ci sono anche degli intellettuali che lo hanno amato tanto, Pasolini uno tra questi. Pasolini diceva che il calcio è l'ultima grande rappresentazione del sacro, in qualche modo, no? La ritualità è così. Alessandro? Ci sei? L'abbiamo perso?
Forse abbiamo perso.
Comunque,
sì, sto scoop di Saba che odiava il calcio, e la sua è la poesia più famosa sul calcio.
Odiava prima di. Infatti, volevo che lo raccontasse lui. Lo odiava prima di. Sai che facciamo? Mandiamo la pubblicità e richiamiamo Alessandro e torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Fino all'ultima nota, non ci sarebbe, penso, neanche bisogno di disannunciarla questa qui, dei Pink Floyd, Fearless the Metal, e neanche forse Alessandro. Ci sei, Alessandro? Vediamo se siamo riusciti. Eccoci qua, benissimo. Forse neanche spiegarla, a dire il vero, però insomma facciamolo. Perché hai scelto i Pink Floyd di Fearless questa mattina?
Ma Fearless sta nel disco del 71 dei Pink Floyd, Metal, forse l'ultimo loro album psichedelico, e è una canzone che in realtà non parla di calcio, parla di scelte difficili e di un destino di solitudine, ma sul finale, come avete sentito, parte uno dei cori più famosi in assoluto, che è You'll Never Walk Alone, non camminerai mai da solo, che è il coro che è cantato a squarciagola di solito dai tifosi del Liverpool. Il coro fu registrato effettivamente nello stadio di Liverpool durante un derby Liverpool-Everton. Sulla verso finire si sentono i tifosi dell'Everton che cercano di coprire il coro leggendario, perché è uno dei cori leggendari del calcio, del Liverpool, appunto, dei tifosi del Liverpool.
Senti Alessandro, io prima non so se tu hai sentito la domanda, l'osservazione che ti ho fatto, ma in qualche modo mi riallaccio a You'll Never Walk Alone, perché non camminerai mai da sola, no? Ricorda un pochino effettivamente, non so, dei cori di chiesa, delle cose, cioè per esempio, no, potrebbe essere una roba che ha a che fare con la ritualità, la liturgia della messa, quindi quello che diceva Pasolini sostanzialmente, tornando a prima, sì. Poi ci racconti anche di degli intellettuali che invece non amavano il calcio, poi magari si sono ricreduti, come nel caso di Saba, che accennavamo poco fa.
Sì, con Saba è andata così. Saba odiava il calcio, o meglio, pensava di odiarlo, e un giorno, una domenica, si trova tra le mani dei biglietti che gli vengono ceduti da amici. E allora dice, vabbè, a questo punto vado allo stadio, va a vedere la Triestina, che all'epoca era uno squadrone, una squadra molto forte, siamo nel 33, e la partita era Triestina-Ambrosiana, che poi è l'attuale Inter, e entra completamente scettico sullo sport e dice, tifoso, è fatto, è finito, e spiega di essersi entusiasmato per gli stessi motivi per cui si sono entusiasmati tutti gli altri presenti allo stadio, e poi però scrive 5 tra le poesie italiane più note sul calcio, che sono Squadra Paesana, Tre Momenti, Tredicesima Partita, Fanciulli allo Stadio, e soprattutto la più famosa, quella che si studia a scuola, diciamo così, è Gol, che descrive le reazioni delle squadre a una rete segnata, ma soprattutto si concentra sui portieri, quello battuto che è inutilmente consolato dai compagni, e quello invece inviolato che festeggia da lontano. con i suoi compagni. È una poesia sulla solitudine. Se fosse una poesia solo sul calcio non interesserebbe più a nessuno, ma il portiere caduto alla difesa, ultima mano contro terra, cela la faccia a non vedere la mare luce, e poi va avanti, e insomma diventa una poesia sulla solitudine, quindi una poesia universale che riguarda tutti.
No, devo dire, la parabola di Sabba mi ricorda quella di mia moglie, che per anni mi ha detto cosa ci trovi, e poi alla fine della sua prima partita insultava l'arbitro, e parliamo di una ragazza di origini belga, aristocratica, insomma una di queste che mai ti immagineresti. Però ti volevo chiedere, è forse anche una domanda retorica, ma forse anche no. Si dice spesso che il calcio è cambiato. Sono cambiati forse anche gli intellettuali che lo raccontano, nel senso che c'era un atteggiamento molto meno pregiudiziale, mi sembra, no? Penso ai Soriano, ai Camus, a tutti quelli che lo hanno amato senza vergognarsi. Adesso sembra molto poco radical chic amare il calcio.
Sì, in realtà, diciamo, tantissimi poeti italiani di primissimo piano, Vittorio Sereni, Giovanni Raboni, Mario Luzi, hanno dedicato poesie al calcio. Forse quello che è cambiato è che si sono accorti del calcio anche media come la televisione, cioè il cinema. Prima era veramente difficile imbattersi in TV in un prodotto di fiction che avesse come oggetto il calcio. Quest'anno e l'anno scorso abbiamo visto invece un grande numero di fiction, quella su Gotti, quella su Bacchi, che avevano come oggetto invece il calcio, come se fosse un argomento nuovo, diciamo, per le televisioni. Solitamente i film sul calcio non hanno dato storicamente dei grandissimi titoli. Boris forse lo sa, no, mi sentirà, ma
proprio per quello che mi dicevi tu, una dozzina d'anni fa esce Looking for Eric di Ken Loach, e tutti storcono il naso sapendo che il maestro Ken Loach fa un film sul calcio. Poi ne esce, secondo me, uno dei più belli. Però è vero, al cinema il calcio la regola è che non funzioni. Poi il campione, il documentario su Totti e poi la fiction su Totti hanno un po' cambiato la direzione, però rimane la letteratura forse quello che l'ha raccontato meglio, penso, non so se sei d'accordo.
Sì, senz'altro, la letteratura ha raccontato tutti gli aspetti del calcio. Tra i nomi italiani, io ritengo strepitoso Azzurro Tenebra di Arpino.
Lo stavo per chiedere, io non l'ho letto, mi ha incuriosito tantissimo scoprendolo fra le pagine del tuo libro.
Secondo me è un grandissimo libro, perché Arpino, perché scrivere di calcio sembra semplice, ma non lo è per niente, perché comunque il calcio è anche un enorme creatore di frasi fatte, no? La sciabolata morbida, al problema di girarsi, la palla ancora viva, la costruzione dal basso, quindi la cannonata, il tiro telefonato, avanti per 10 ore,
l'attacco arrivante,
tra l'altro tu fai
una cronaca di guerra,
tu fai 2 pagine, Alessandro, nel tuo libro, in cui le metti tutti quanti,
sì,
insieme questi tutte, codici
tutte
di linguaggio
che mi sono venute in mente,
è completissimo.
E di conseguenza bisogna appunto evitare la frase fatta, altrimenti la cosa non funziona. Arpino fa una cosa diversa, prende queste frasi fatte e le stravolge in senso satirico, per cui alla fine funziona moltissimo proprio sul piano del linguaggio e dell'inventiva. È un romanzo che racconta i mondiali disastrosi dell'Italia del 74. L'Italia si era presentata come squadrone certo di vincere o comunque di arrivare nei primi posti, invece allenandosi era evidente che erano campioni ormai spiattati. Arpino appunto racconta la disfatta della nazionale, che poi è la disfatta della nazione, che poi è anche una disfatta personale, perché ci racconta anche la solitudine poi di Arpino, una solitudine che quando va bene diventa desiderio di non, di non essere mai serio, cioè di non prendere nulla sul serio quando va bene. Quando va male invece diventa proprio una solitudine, una depressione alcolica terribile.
Senti Alessandro, libro... sì, dimmi. No, scusa, dimmi.
No, niente. Secondo me questo è il romanzo più bello che io abbia letto sul calcio.
Sono molto curioso perché tra l'altro la tua è anche una come dire, un'antologia, una raccolta completissima di, abbiamo detto, poesia e anche narrativa sul calcio, saggi ma anche appunto romanzi come questo che abbiamo appena citato, quindi insomma ci trovate veramente di tutto. Io andrei avanti con un'altra canzone, Seven Nation Army, White Stripes, anche qua insomma forse è semplice la spiegazione, però comunque raccontaci com'è nata questa canzone inserita nella tua playlist.
Questo è nato dai tifosi del Bruges che l'hanno cantata in occasione delle coppe europee, prima con il Milan e poi con la Roma. Pare che Totti abbia detto però forte sto coro, non mi esce più dalla testa, e da lì è stato un escalation, perché poi è diventata il famoso popo, è diventato la colonna sonora di tutte le partite dei mondiali, in particolare dei mondiali del 2006 vinti dall'Italia.
Chi gliel'avrebbe detto Alessandra, Jack White, che la sua canzone...
Infatti, poi l'hanno detto Jack White. Jack White viene da Detroit e vive a Nashville, non sa neanche che cosa sia il calcio, che dalle sue parti si chiama soccer, e però c'è, la cosa gli è piaciuta molto, al punto che è diventato un rito anche all'interno dei suoi concerti. L'ultimo pezzo, trascinato all'infinito per far cantare tutto il pubblico, è sempre Seven Nation Army, che peraltro è stato anche un grande successo.
Bene, allora la ascoltiamo da Elephant, White Stripes, Seven Nation Army, scelta dal nostro Alessandro Gnocchi.
Radio Rock Podcast.
Seven Nation Army, loro so, l'abbiamo cantata anche a favore di camera questa mattina, chiaramente l'abbiamo cantata tutta con come si farebbe allo stadio, diciamo così. Tra poco l'ultima scelta musicale di oggi del nostro Alessandro Gnocchi, che è qui con noi per presentare il capocannoniere, sempre il miglior poeta dell'anno, il suo bellissimo libro Fra calcio e letteratura. Ovviamente ti invito, Alessandro, appena sarai a Roma, a venire qua e a mettere un po' di musica insieme, ci farebbe molto molto piacere. Come sai, poi chiuderemo con Santa Maradona, quindi Mano Negra, la tua ultima scelta, è in onore di Boris. Poi una domanda su Maradona io te la dovrò fare inevitabilmente. Tra l'altro tu citi, apri il capitolo della narrativa, che è il secondo tempo di questa ideale partita fatta, come ho detto, di riscaldamento: primo tempo poesia, secondo tempo narrativa, e poi ci sono i tempi supplementari, quindi il cinema, televisione e le canzoni. Veramente completissimo il tuo libro, con Gianni Brera, il padre della narrativa sul calcio, colui che si è inventato anche tantissime locuzioni, tantissimi modi di dire sul calcio che tuttora utilizziamo. Quindi un accenno su questo volevo farlo, sarebbero tantissime le cose che vorrei chiederti stamattina, perché poi anche un accenno alla questione dello scoppio della guerra in Jugoslavia a partire da una partita di calcio, anche quello io sinceramente lo farei.
Io aggiungo, allora, se dobbiamo parlare di giornalisti, però anche un accenno a Beppe Viola, perché secondo me hanno cambiato proprio il senso del racconto.
Alessandro.
Sicuramente. Beh, Gianni Brera è forse, è come dire, il maestro, no? Cioè non ha scritto vera e propria narrativa sul calcio, ma ne è stato uno dei più grandi scrittori in ogni caso. Umberto Eco disse che era una sorta di gatta del calcio. E Brera se ne ebbe a male, rispose: no, non è vero, perché quando è Juan, cioè se stesso, faceva il pastiche linguistico, Gadda era ancora in fasce. In realtà il paragone di Eco mi sembra decisamente azzeccato. La ricchezza del linguaggio di Brera ricorda veramente quello di Gadda. sì, come appunto Brera ha forzato tutta una montagna di espressioni, palla gol, melina, contropiede, rifinitura, goleador, sono tutte parole inventate da Gianni Brera, che è anche poi tra i protagonisti appunto di Azzurro Tenebra, di Arpino, dove ha un grande ruolo. E, Brera e Maradona si associano perché, allora, normalmente Brera era, come dire, contrario ai solisti, cioè gli piacevano i giocatori di sostanza, non quelli che lui chiamava abatini, cioè quelli che correvano in punta di piedi. Per Maradona fece però una eccezione, e mi fece un ritratto eccezionale rispondendo a un lettore di Repubblica in un linguaggio tutto suo, tutto particolare, che me ne leggo un pezzettino. Maradona, come tutti puro isso, cura lo suo particolare, ma questo non toglie che, eccellendo di per sé, egli esalti anche la squadra di cui è per solito gran parte. In effetti Maradona è un carico da 11 rinforzato. Nessuno scopre nulla fermandolo, è un genio della pelota, dell'invenzione prestipedatoria, dell'esecuzione tecnica come fantasia. A ragion veduta la squadra deve giocare per lui come lui gioca per la squadra. E poi prosegue, insomma, era una prima donna, ma era talmente al di sopra degli altri che poteva appunto essere una prima donna, e appunto in questo caso, come dire, contravvenne alle sue stesse idee.
Aveva ragione Brera dicendo che giocava per la squadra giocava per lui, perché Maradona, a differenza di Ronaldo e dei Messi, non è mai stato ossessionato dai record, tant'è vero che non ne ha nessuno, cioè nel Guinness Maradona non c'è.
No, non c'è. Infatti, se ricordo bene, il brano di Brera finisce dicendo che lui, sì, Maradona è anche una prima donna, ma è anche il primo caso in cui un artista del calcio non indulge anche alle fisime o comunque agli atteggiamenti tipici della prima donna, cioè una prima donna che in realtà si esprime facendo giocare bene a pallone tutti gli altri compagni di squadra.
Senti, Alessandro, purtroppo non abbiamo tempo di approfondire, però ci sono delle pagine, anche come accennavo prima, molto belle, andatevele a leggere sul libro di Alessandro Gnocchi. Un ultimissimo accenno, perché troverete delle cose anche molto curiose, come per esempio nel capitolo sulla poesia, la scoperta di un poeta, di un grandissimo intellettuale italiano che non ha mai scritto di calcio, che però scopriamo, approfondiamo, per chi già lo sapesse, è un grandissimo appassionato di calcio, Gabriele D'Annunzio.
Sì, Gabriele D'Annunzio non ha mai scritto di calcio, ma D'Annunzio era vorace di novità provenienti dall'estero, incluse quelle sportive, e gli fu regalato un pallone. Adesso la leggenda vuole che lui organizzasse da ragazzo delle partitelle, però all'ultimo sangue, sulla spiaggia di Francavilla al Mare. La leggenda vuole anche che si sia rotto due denti, che abbia perso due denti durante una di queste partitelle a causa di una craniata dell'avversario su un colpo di testa, ma in realtà il lascito vero di D'Annunzio al calcio italiano è la maglia della nazionale, perché quando D'Annunzio occupò Fiume volle fare una partita di pallone e schierò la sua squadra, la squadra dei legionari fiumani, dando loro una divisa che era composta dall'azzurro, che in realtà è il colore del Savoia in origine, quindi del re, e soprattutto però la sua invenzione fu lo scudetto. Lo scudetto è un'invenzione di Gabriele D'Annunzio, e nel 1924 lo scudetto viene ufficialmente riconosciuto come il premio per il vincitore del campionato, e quindi D'Annunzio ha segnato profondamente, come tante altre cose, anche la storia del calcio, pur non avendone mai scritto.
Benissimo, questa ed altre curiosità molto molto interessanti nel libro di Alessandro Gnocchi. Alessandro, come va la tua Cremonese quest'anno?
Sì, Quest'anno siamo secondi in classifica, preferirei non dire nulla per motivi scaramantici.
Tra l'altro Serbatoio, la Cremonese in questo momento dei talentini di Napoli e Juventus, perché c'è sia Fagioli, molto amato da Allegri, sì, sia Gaetano che insomma è stato al diamante. Sì. Come stanno andando? Bene, sì.
Stanno andando benissimo. Gaetano aveva già fatto vedere quello di cui era capace l'anno scorso e mi sembra che si stia ripetendo. Fagioli è una sorpresa assoluta e francamente mi sembra più forte di alcuni difensori che la Juve, cioè scusa, di alcuni centrocampisti che la Juve attualmente schiera. È stato un regalo insperato e incredibile.
Benissimo Alessandro, è stato molto bello averti con noi quest'oggi, torna presto a trovarci. Grazie. Vi ricordo in libreria, grazie, il capocannoniere, sempre il miglior poeta dell'anno, Baldini e Castoldi, Alessandro Gnocchi con noi. Grazie Alessandro, a presto.
Grazie, grazie a voi, ciao, 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 ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.